La rivista.
Questa mattina andiamo sulle pagine della rivista online Il Tascabile, sono tutti articoli in libera lettura e ho trovato un articolo di grandissimo interesse, molto affascinante, intitolato Fotografare i miracoli sui legami magico-tecnologici dello strumento fotografico. Firma l'articolo Ludovica Perina, antropologa, la sua ricerca si situa nell'intersezione tra politiche della salute mentale, antropologia religiosa e storia dei sistemi di cura, appartiene, opera, insomma, lavora nella grande galassia di grande interesse che è quella di Not Nero e Edizioni. Ludovica Perina è con noi, collegata al telefono. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Enrico, grazie anche a chi ci ascolta.
Vale la pena forse leggere le primissime battute del suo articolo, così ci caliamo all'interno della vicenda o dell'ambiente che lei cerca di sondare con la sua ricerca. Agosto 2025 mi trovo a Olivetta Citra, paesino in provincia di Salerno che giace ai piedi dei Monti Picentini. Il paesino è conosciuto nelle regioni circostanti soprattutto perché è sede di un grande polo ospedaliero, ma bastano poche chiacchiere al bar per capire che nella memoria collettiva questo luogo è ancora inscindibilmente legato agli eventi che lo resero famoso negli anni Ottanta, le apparizioni della Madonna. Nell'85, era il 24 maggio, infatti, durante i festeggiamenti per la festa del patrono San Macario Abate, 12 ragazzini corsero nella piazzetta di fronte al castello normanno che sovrasta il paese, seguendo la scia di quella che identificavano come una stella cadente. Da qui si parte con la riflessione di Ludovica Perina. Nel suo articolo lei suggerisce che la fotografia funzioni quasi come un legamento magico-tecnologico, lo dice fin dal sottotitolo, capace di catturare il divino. Allora, in che modo questa dinamica modifica il rapporto tradizionale tra la fede e la prova del miracolo? Possiamo parlare di una forma di materializzazione tecnologica del sacro nelle culture contemporanee?
Allora, intanto forse vale la pena contestualizzare un attimo come dire l'articolo nel Tascabile all'interno in generale della mia ricerca e dei miei interessi. Come diceva, io appunto sono antropologa e mi interesso di religione e magia nelle forme contemporanee del culto, nello specifico appunto delle apparizioni della Madonna. Per intenderci, insomma, per far intendere chi ascolta, come la Madonna appare nella cultura occidentale contemporanea. Quindi non mi interesso di quei santuari, ce ne sono tantissimi, no? Li conosciamo tutti, che venerano apparizioni, per esempio, successe nel 400, nel 500, nel 600. Io nello specifico mi interesso appunto della cultura mariana moderna, no? Quella di, per intenderci, insomma, che va da Lourdes in poi, perché prima era molto diversa, quindi di apparizioni moderne e nello specifico contemporanee. Ho fatto etnografia per 2 anni in contesti di apparizione mariana, quindi in comunità in cui la Madonna è apparsa nello specifico negli anni 80, 90 e anche adesso, in cui anche continua ad apparire adesso. Il campo di Oliveto, preso dal inizio dell'articolo che lei prima citava, non è un campo in cui io ho specificatamente fatto ricerca, ma è un campo a cui sono molto legata, perché vi ha fatto ricerca invece un antropologo che per me è molto, insomma, importante, è stato molto importante sia a livello bibliografico sia a livello personale, perché è stato ed è tuttora anche un mio mentore, cioè Paolo Apolito, che è un po', diciamo, insomma, il riferimento italiano nell'antropologia delle apparizioni mariane. Nello specifico, per entrare nel testo a cui ci riferiamo sul Tascabile, in quell'articolo parlo del rapporto fra miracoli e fotografia, che poi è un tema, diciamo, in continuità anche col tema delle iconografie in generale, no? Che è così importante, insomma, nel cristianesimo cattolico contemporaneo. Prima della fotografia non c'era modo per documentare visivamente un miracolo, no? Quando appariva la Madonna non c'era modo per documentare quell'apparizione, se non insomma, con un quadro probabilmente, no? Se non documentarlo attraverso un quadro, un'iconografia. Con l'invenzione della fotografia riscontriamo sempre più spesso invece l'abitudine a fotografare i miracoli. Cosa vuol dire fotografare i miracoli? Forse perché chi ci ascolta magari non lo sa. Si tratta spesso di fotografie che i fedeli fanno ad altro, quindi per esempio ad un paesaggio, al cielo molto spesso, no? Perché chiaramente il cielo è un luogo visivo importante non solo perché lì appare la Madonna, ma anche perché c'è una continuità semantica in qualche modo fra Madonna e cielo, e spazio del cielo, ecologico del cielo. Sono fotografie che poi riguardate successivamente, quindi in un secondo momento, mostrano la presenza del divino, diciamo, rimasta impressa in qualche modo sulla fotografia. Quindi vediamo, vediamo una luce, vediamo un'immagine sì, di luce, che può essere la forma di una croce, che può essere la forma di un angelo tra le nuvole. E Paolo Apolito, diciamo che identifica l'origine di questo tipo di fotografie nelle lastre, lo dico poi anche nell'articolo, nelle lastre impressionate, diciamo, delle sedute spiritiche dell'Ottocento. Chi ci ascolta sa che l'Ottocento è stato un periodo storico insomma, appassionatissimo di spiritismo, e succedeva che durante le seance, le sedute spiritiche, qualcuno facesse una fotografia e queste fotografie rimanessero, diciamo, impressionate, secondo la credenza che crede appunto che lo strumento tecnologico possa in qualche modo vedere quello che non vede l'occhio umano. E quindi, per rispondere poi nello specifico alla sua domanda, come cambia poi il rapporto fra fede e prova con l'inserimento dello strumento fotografico? Mentre prima era la Madonna in qualche modo a farsi vedere, quindi a decidere di farsi vedere solo a chi voleva in qualche modo, adesso viene in qualche modo catturata, anche questo è un termine che richiama all'Ottocento, ai cacciatori di fantasmi, ai Ghostbusters, no? Alla possibilità di catturare l'invisibile, oppure, dice proprio Apolito, paparazzata, come se fosse una vera e propria divinità in qualche modo.
La interrompo perché qui credo che sia uno degli scatti interessanti, ora ho usato la parola forse equivoca, scatti mentre parliamo di fotografia, comunque un salto culturale interessante e sociale, no? Proprio riprendendo le tesi di Paolo Apolito, al quale lei faceva riferimento, insomma, secondo il quale c'è la possibilità di fotografare l'apparizione produrrebbe uno spostamento del cielo in terra, in virgolettato che uso, rendendo potenzialmente tutti spettatori del miracolo. Ecco, che cosa accade in questo caso? Questo processo riduce il potere simbolico del veggente, che insomma deteneva un potere pubblico, oppure produce una serie di nuove gerarchie, nuovi tipi di autorità spirituale?
Allora, intanto riparto da quello che dicevo prima, cioè questa l'introduzione della fotografia provoca un'inversione appunto di agentività, diciamo, tra fedele e divinità, no? Prima appunto la divinità era in cielo e sovrastava in qualche modo il fedele, invece adesso con la fotografia venendo paparazzata, come dice Apolito, viene in qualche modo portata giù, no? Come diceva lei, in terra, diventa in qualche modo più umana, tenendo conto che è interessante il fatto che la Madonna è già un simbolo di mediazione tra spazio divino e spazio umano, come i santi, no? Lo sappiamo bene, perché i protestanti, per esempio, pensano che i culti dei santi, della Madonna, soprattutto nelle loro forme più popolari, in qualche modo, e più legate a miracoli e apparizioni, siano quasi dei riti pagani, stregoneschi a volte, no? Perché c'è questo rapporto mediato molto forte con la divinità. Allora, che effetti ha, appunto, come lei mi chiedeva, sul potere simbolico del veggente? Allora, io trovo molto generativa la distinzione che fa Apolito nei suoi lavori fra veggenti forti e veggenti deboli. I veggenti forti sono coloro che hanno visto e per questo godono di un particolare riconoscimento all'interno della comunità, quindi la loro veggenza è riconosciuta collettivamente, e invece i veggenti deboli tendenzialmente sono coloro che hanno esperienze più sfumate di contatto col divino e non ricoprono nessun ruolo, diciamo, per questo. La fotografia del miracolo, che è il fenomeno a cui io mi riferisco nell'articolo, come pratica ricade totalmente nel secondo tipo di veggenza, quindi nella veggenza debole, in qualche modo, e non intacca, direi, minimamente al ruolo del veggente classico, diciamo, che appunto, per tornare a quello che dicevamo prima, invece è stato scelto in qualche modo dalla Madonna. Quello che è vero è che, come lei suggerisce, in qualche modo si assiste ad una sorta di democratizzazione dell'accesso al soprannaturale, che mima, diciamo, la cosiddetta democratizzazione della della tecnologia in qualche modo. Abbiamo tutti un telefono in tasca e insomma, non tutti, ma chi insomma, frequenta queste comunità e crede nella Madonna, in qualche modo si può tirare un po' la Madonna in terra, diciamo.
Nel chiamiamolo racconto etnografico, insomma, emerge l'idea che alcuni fedeli interpretino le fotografie come messaggi personali solo a loro. Allora le chiedo come si intrecciano appunto nella sua ricerca la dimensione collettiva del culto e quella individuale, autobiografica dell'esperienza del miracolo.
Questa è una domanda interessante perché secondo me è una domanda che non riguarda nello specifico solo la mia ricerca, ma riguarda in generale lo studio del culto e della fede in generale, no? Nei culti la dimensione collettiva e la dimensione individuale sono un po' tipo il gatto di Schrödinger, no? Quindi sono contemporaneamente sia collettiva, cioè l'esperienza di fede è sia contemporaneamente sia collettiva che individuale in qualche modo. Io penso che il culto sia così importante, diciamo, sul piano psichico, comunitario, storico, proprio perché è collettivo. In qualche modo noi facciamo le cose con gli altri perché ci fa stare bene fare le cose con gli altri. Io non sono legata a delle interpretazioni più funzionaliste che sostengono che il culto abbia per forza una funzione, per esempio, di coesione sociale o abbia per forza qualche finalità che non sia quella di fare le cose con gli altri perché ci fa stare bene. Penso che soprattutto le persone credano perché questa cosa le fa stare loro bene. Ma al contempo penso anche che l'esperienza di fede sia, come sappiamo, molto intima, no? Quindi c'è una dimensione collettiva che è molto importante, che rende il culto quello che è, ma c'è anche una dimensione poi molto, molto intima, soprattutto, come dicevamo prima, in un culto come quello mariano che garantisce un rapporto diretto, quindi meno mediato con la divinità. Nello specifico del campo, Apolito parla di quello che lui chiama l'egocentrismo del gesto devozionale, no? Che è quel principio per cui in un cielo sopra a centinaia di migliaia di persone, quando il fedele vede un cuore in una nuvola oppure vede un messaggio nel cielo, pensa e sia convinto che sia indirizzato a lui o che risponde in qualche modo ad una sua preghiera, no? Per abbozzare una risposta alla sua domanda, basata sulla mia esperienza di campo molto personale, penso da antropologa che diciamo la dimensione individuale è quella più spirituale, che forse è di interesse più teologico in qualche modo, e la dimensione collettiva è quella più umana, in cui si vedono le questioni più umane, quindi anche più culturali e quindi forse più interessanti agli occhi dell'antropologa.
Si intitola Fotografare i miracoli, un bellissimo articolo che trovate sul Tascabile, lo firma Ludovica Perina, antropologa, è un articolo sui legamenti magico-tecnologici dello strumento fotografico, oggetto di questa conversazione questa mattina qui nel mattino della Rete 2 a Verde Aurora. Ci dobbiamo salutare, le auguro buon lavoro e speriamo di risentirci molto presto con un altro suo articolo. Devo lasciare lo spazio agli approfondimenti e ai reportage di Laser, tra pochissimi istanti in onda con un lavoro di Sara Milanese, Burundi alla crisi, si risponde anche dal basso. Io mi fermo qui, Verde Aurora si ferma qui, ci risentiamo se vorrete domani a partire dalle 6, vi lascio all'ascolto dei programmi della Rete 2. Grazie ancora Perina.
Grazie, arrivederci.